Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Oggi è la prima sessione del 2026 del Gran Consiglio ticinese. Subito un tema caldo: la commissione d'inchiesta sul caso Ospita Lega. La carenza di insegnanti nelle scuole elementari, l'emergenza sta lentamente rientrando in Svizzera grazie soprattutto al calo delle nascite. Richieste d'asilo in calo in Svizzera nel 2025. La Segreteria di Stato della Migrazione prevede una nuova diminuzione anche nel 2026. Il numero uno dell'esercito cinese silurato da Xi Jinping è anche sospettato di aver passato segreti nucleari agli Stati Uniti. Lo sport calcio è Alex Frey, il nuovo allenatore della nazionale Under 21. E per le Olimpiadi invernali c'è la lista dei partecipanti svizzeri. 175 atleti, un nuovo record. Nel pomeriggio a Bellinzona si apre la sessione del Gran Consiglio ticinese, una sessione attesa, in particolare per il voto sulla commissione parlamentare d'inchiesta sul cosiddetto caso Ospita Lega. Pervin Cavacioglu seguirà i lavori parlamentari assieme a Marcello Irace. L'avvio di un'eventuale indagine politica è quasi scontato.
Sì, perlomeno sulla carta, se guardiamo gli schieramenti che si sono detti a favore della creazione della quarta commissione parlamentare d'inchiesta nella storia del Canton Ticino. Solo la Lega si è opposta, e questo anche perché la vicenda la riguarda da vicino. Il caso Ospita è dapprima un caso giudiziario, poi diventato anche politico. Parliamo della società attiva nel settore sanitario, coinvolta in presunte malversazioni. In manette è finito l'ex direttore Euro Alberti, sindaco sospeso di Bioggio e gran consigliere leghista al momento dei fatti. Sotto la lente politica però sono finite altre figure leghiste: la gran consigliera Sabrina Aldi, il consigliere di Stato Norman Gobbi e l'avvocato Enea Petrini, membro del CDA di Banca Stato. In mezzo a loro c'è la nomina di un procuratore pubblico, Alvaro Camponovo, figlio del socio di Alberti, in Ospita. Insomma, una vicenda complessa che dal profilo politico e istituzionale presenta ancora degli aspetti non chiariti. Da qui la volontà di creare una commissione parlamentare d'inchiesta che ha poteri speciali.
E di questo tema si è occupato questa mattina il nostro programma di approfondimento, che è Modem, e come ospiti c'erano Fabrizio Sirica, presidente della Commissione della Gestione, e Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega. Sentiamoli in quest'ordine.
Qui si tratta di capire se interessi personali, privati, sono stati anteposti o hanno influenzato in maniera da prevaricare l'interesse pubblico. Allora, questo evidentemente è di una gravità, di una natura tutto differente dal legittimo accordo politico. Quindi questo tema qua non può che essere chiarito, perché ne va della fiducia della cittadinanza verso il nostro funzionamento di parlamentari, ma anche e soprattutto verso l'indipendenza della magistratura. Quindi questo lo dobbiamo chiarire nella maniera più assoluta.
Noi proponiamo qualcosa di diverso, nel senso che noi andiamo a dire che non sia una commissione politica fatta da politici a giudicare questo caso Ospita, che avrà le stesse identiche possibilità quanto di competenza di una commissione parlamentare d'inchiesta, ma con una sostanziale differenza: fatta da tre esperti esterni e non da esponenti politici che a 7 mesi, 8 mesi del risultato, quando arriverà poi questo rapporto, si candideranno contro la Lega dei Ticinesi.
Fabrizio Sirica e Daniele Piccaluga. Pervin, ora torno da te, perché l'istituzione eventuale di una commissione parlamentare d'inchiesta non è evidentemente l'unico tema all'ordine del giorno.
Esatto, dopo questo tema squisitamente politico, il plenum dovrà esprimersi su temi che toccano direttamente il cittadino, come la creazione o meno di un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie. Sui banchi c'è poi il poker di iniziative del centro per contrastare la bassa natalità nel cantone, in cui si propone ad esempio un aumento del sostegno finanziario alle famiglie e il potenziamento delle misure di conciliabilità lavoro-famiglia. E infine la riforma delle ARP, con il progetto dettagliato pronto a ricevere il via libera praticamente scontato del Gran Consiglio, che avvierà così la loro trasformazione in preture di protezione, quindi in autorità giudiziarie, in un settore delicato come quello delle tutele delle curatele di minori e adulti.
Pervin Cavacioglu e la sessione del Gran Consiglio ticinese che si apre nel pomeriggio a Bellinzona. Il Canton Vallese si impegna ulteriormente per fornire sostegno alle famiglie delle vittime del rogo di Cromontana. Oltre all'importo forfettario di 10.000 franchi messo a disposizione di ogni ferito e delle famiglie delle vittime, il cantone si farà infatti carico delle spese di rimpatrio e di sepoltura delle salme. Ha deciso di istituire una fondazione con un capitale di 10 milioni di franchi, intento che deve ora essere confermato dal Gran Consiglio. In Svizzera il problema della carenza di docenti, che ha messo a dura prova il mondo della scuola negli ultimi anni, sembra lentamente risolversi, effetto del calo della natalità. Non solo nelle regioni periferiche, ma anche nelle città si allentano così le misure di emergenza adottate. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Meno bimbi che nascono, meno allievi alle elementari. Il fenomeno comincia a farsi sentire.
Auch hier macht der Trend nicht halt.
Un esempio, il canton Obwaldo. Nel comune di Kerns le nascite sono scese in 10 anni da 75 a 50, ha spiegato il sindaco Beat von Deschwanden ai microfoni della SRF. Il comune prevede così di chiudere una sede scolastica. E Obwaldo non è un'eccezione. Anche la città di Zurigo, dopo aver investito negli ultimi anni centinaia di milioni di franchi in nuovi edifici scolastici, ha sospeso o ridimensionato diversi progetti. Il quadro non è uniforme, ma stando alle previsioni dell'Ufficio federale di statistica, il numero di allievi all'elementare in Svizzera potrebbe calare del 7% entro il 2034. Serviranno meno docenti, e questo dopo che negli ultimi anni diversi cantoni erano stati addirittura costretti a reclutare personale non formato, una situazione che aveva allarmato la presidente della Federazione degli insegnanti della Svizzera tedesca Dagmar Rösler, ora sollevata.
Wenn man genügend qualifiziertes Personal in den Schulen hat.
Se c'è sufficiente personale qualificato, secondo Rösler, ci si può tornare a concentrare sulla qualità dell'insegnamento. Situazione più distesa nelle scuole, ma che potrebbe anche tornare a cambiare. Lo stesso Ufficio federale di statistica ricorda come le previsioni siano per definizione legate a incertezze e vadano perciò prese con le pinze.
Quasi 26.000 persone hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera lo scorso anno. Rispetto a quello precedente si tratta di quasi 2.000 richieste in meno. Lo indicano i primi dati della Segreteria di Stato della Migrazione relativi appunto alla 2025. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
26.000 domande d'asilo. Di queste, 4.820 erano domande secondarie legate a nascite, ricongiungimenti familiari o domande multiple. La maggior parte delle richieste è stata presentata da cittadini afghani, eritrei e turchi. La SEM segnala anche la diminuzione dei procedimenti in sospeso, calati da 12.000 a circa 9.400. Per il 2026 le previsioni parlano di 25.000 nuove richieste, un numero che indica un ulteriore calo, che dipenderà comunque dall'evoluzione della situazione lungo la rotta che attraversa il Mediterraneo centrale in Turchia. Circa lo Statuto S, la Segreteria di Stato della Migrazione stima per quest'anno 12.000 nuove domande. Nel 2025 ne sono state presentate quasi 13.000, ovvero il 22% in meno rispetto all'anno precedente. Continua a crescere la quota di persone con statuto S che lavorano. Tra coloro che sono in Svizzera da più di 3 anni, il tasso di occupazione è attualmente intorno al 46%. Dallo scorso 1 novembre la protezione S non viene più concessa automaticamente a tutte le persone provenienti dall'Ucraina, che arriva dalle regioni occidentali, considerate come zone nelle quali il rientro è possibile, viene respinto. Dalla modifica di prassi sono state presentate 195 domande da persone provenienti da queste aree, circa l'8% del totale, un numero che si è dimezzato rispetto ai mesi precedenti. Fino a lunedì la SEM ha pronunciato 18 allontanamenti. Non è chiaro se altri rinuncino a presentare domanda. I cittadini ucraini godono infatti della libertà di circolazione nello spazio Schengen.
E a proposito di profughi, del rischio di nuove ondate, la politica federale riaccende i riflettori sulla Siria. Esponenti di più partiti sono tornati oggi a chiedere che la Svizzera si impegni maggiormente per fermare il conflitto in corso nel nord-est di questo paese. Si tratta di proteggere le minoranze etniche e religiose, in primis i curdi, i cui territori sono attaccati dalle forze governative sostenute dalla Turchia, e di evitare che migliaia di combattenti dell'ISIS tornino in libertà. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
Dinanzi alla stampa, oltre a rappresentanti della comunità curda, deputati appartenenti a tutti i gruppi in Parlamento, che negli scorsi mesi avevano depositato, sottoscritto o sostenuto 5 mozioni sulla Siria. Approvate in via definitiva in dicembre, esse chiedevano che il Consiglio federale utilizzi tutti gli strumenti di politica estera disponibili al fine di garantire protezione delle minoranze e contribuire a porre fine agli attacchi nel nord-est del paese. E allora perché, indipendentemente dalla fragile tregua in corso, riparlarne già ora? Alex Farinelli, PLR.
Ma perché si hanno indicazioni che ci sia un'escalation e rispettivamente che ci sia anche questo rischio di rilasciare dei criminali estremisti islamici che sarebbero problematici chiaramente in loco per quello che possono fare, ma poi sappiamo che queste persone possono anche spostarsi, quindi anche nell'interesse della Svizzera una situazione il più sotto controllo possibile nella regione.
Migliaia di combattenti ISIS sono infatti detenuti in campi controllati dalle milizie curde. Se per Farinelli si tratta soprattutto di riaccendere i riflettori sulla regione, Fabian Molina, PS, muove rimproveri al Consiglio federale. Manca un impegno attivo che sfrutti tutto lo strumentario di politica estera. Significa esercitare pressione diplomatica ed economica, ma anche portare il tema nelle organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di avviare un processo di pace. Il Dipartimento Affari Esteri, da noi sollecitato, ci scrive: per la Svizzera è indispensabile che il cessate il fuoco venga rispettato, che i civili siano protetti e chiede a tutte le parti il rispetto del diritto internazionale. La Svizzera mantiene contatti regolari col governo di transizione, ricordandogli costantemente i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale. Inoltre la Svizzera è attiva sia a livello bilaterale sia multilaterale, sostiene l'inviato speciale ONU per la Siria e si impegna per un processo di transizione politica inclusivo.
E ora Zurigo, dove nella notte i pompieri hanno dovuto affrontare un incendio di grosse dimensioni scoppiato nel cuore della città. Ad essere finito in fiamme è stato un edificio storico alla Lindenhof, amato punto panoramico sulla Limmat, poco lontano da Paradeplatz. I dettagli con Manuele Ferrari.
L'allarme è stato lanciato poco dopo l'una di notte. Fortunatamente siamo stati avvisati subito, ha sottolineato Maurice Lorenz. Il luogo, infatti, ha spiegato il portavoce di Schutz und Rettung alle organizzazioni di pronto intervento della città, per intenderci. È difficile da raggiungere, le strade strette, gli edifici tutti molto vicini. Poco spazio a disposizione nel quale lavorare, ma siamo riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alle costruzioni vicine. Al momento non è ancora possibile dire quali siano le cause del rogo sviluppatosi nella casa della loggia massonica Modestia cum Libertate, un edificio storico nel cuore di Zurigo, poco lontano dalla Bahnhofstrasse. Non si registrano feriti, ma circa 20 persone hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni durante l'intervento dei pompieri, più di 50 quelli sul posto, ai quali vanno aggiunti agenti di polizia, personale sanitario e specialisti di statica. L'intervento, ha aggiunto Maurice Lorenz, è tuttora in corso e si prevede duri ancora diverse ore. A rappresentare un problema sono possibili focolai ancora presenti sotto il materiale crollato durante l'incendio, grandi quantità di detriti la cui rimozione durerà probabilmente ancora tutta la giornata.
E ora all'estero iniziamo con una citazione che è questa: a un certo punto ce ne andremo, abbiamo fatto un lavoro fenomenale. In un'intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha commentato in questi termini l'operato dell'ICE, la polizia federale anti-immigrazione, finita nel mirino delle critiche dopo l'uccisione a Minneapolis sabato scorso di un infermiere di 37 anni intervenuto durante un'operazione degli agenti. Il presidente statunitense si è rifiutato di esprimersi sull'episodio, affermando che l'amministrazione sta esaminando quanto accaduto. Il Minnesota, da parte sua, ha chiesto alla Giustizia federale di esaminare un'ordinanza restrittiva temporanea contro interventi dell'ICE nello Stato. In Cina si allarga lo scandalo legato a Zhang Youxia, il generale finito sotto indagine nei giorni scorsi. L'esercito ha spiegato che non si tratta solo di corruzione. Il militare più alto in grado del paese avrebbe minato l'autorità del presidente Xi Jinping. Secondo altre voci, avrebbe persino passato agli Stati Uniti delle informazioni sulle armi nucleari di Pechino. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Ha gravemente sabotato il sistema di responsabilità del presidente, mettendo in pericolo il potere del Partito Comunista e le fondamenta ideologiche dei militari. Il PLA Daily, organo ufficiale dell'esercito cinese, Spiega così l'indagine contro Zhang Youxia, numero 2 della commissione militare presieduta da Xi Jinping. Ora è evidente, non si parla solo di corruzione, ma di qualcosa di ben più grande. Zhang avrebbe potuto minare l'autorità di Xi, a cui è legato sin dall'amicizia tra i rispettivi padri. Non è chiaro se si trattasse di una minaccia reale o potenziale, ma fonti citate dal Wall Street Journal vanno persino oltre. Zhang avrebbe passato agli Stati Uniti informazioni segrete sulle armi nucleari cinesi, ipotesi su cui gli esperti hanno molti dubbi. Gli alti generali sono sotto stretto controllo ed è difficile immaginare un arruolamento di Washington. Altre fonti suggeriscono che la teoria possa servire allo stesso Xi per giustificare uno sviluppo così drammatico. Spostare l'attenzione dalla sfida alla leadership al tradimento della patria sarebbe considerato meno sensibile. Di certo il risultato è che Xi è ora quasi da solo alla guida dell'esercito. Secondo gli analisti è difficile che questo porti a un'accelerazione su Taiwan, visto che la campagna anticorruzione ha decimato gli ufficiali e rallentato le capacità operative dell'esercito. Il calcolo di Xi sembra soprattutto politico. Nel 2027 è in programma il congresso del Partito Comunista, che potrebbe dare a Xi un quarto mandato. Colpire Zhang può mettere definitivamente sotto controllo anche l'unico altro polo di potere alternativo, cioè l'esercito, e rendere ancora meno impervia la strada per Xi, non solo in vista di una sua conferma, ma anche di un'ipotetica futura successione.
Ad Amburgo, in Germania, si è aperto questa mattina il vertice dei paesi del Mare del Nord, tutto incentrato quest'anno sul tema dell'indipendenza energetica dell'Europa. Un'autonomia che, come sappiamo, ancora molto lontana dal momento che dipendiamo ancora dalle importazioni di energie fossili come il gas o il petrolio. E questo da paesi come gli Stati Uniti, la Russia o gli Emirati Arabi, che spesso non si sono dimostrati affidabili. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Quando nel 2022 i paesi che si affacciano sul Mare del Nord si incontrarono per la prima volta in un vertice intergovernativo, il tema dominante era quello dell'invasione russa in Ucraina e dell'eccessiva dipendenza energetica dell'Europa dal regime di Putin. 4 anni dopo la situazione non solo non è cambiata, ma è anche peggiorata. Alla minaccia russa si è aggiunta anche l'imprevedibilità e inaffidabilità del presidente degli Stati Uniti. Ed è per questo che al vertice dei paesi del Mare del Nord oggi ad Amburgo, i leader di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi e del Regno Unito discutono in primo luogo del tema dell'energia. L'obiettivo è ambizioso: trasformare il Mare del Nord nella più grande riserva energetica del mondo, sfruttando il vento che soffia qui tutto l'anno in modo regolare e forte. Entro il 2050, a largo delle coste tedesche, norvegesi, danesi e britanniche, dovrebbero sorgere impianti eolici offshore in grado di produrre 300 gigawatt, l'equivalente di 300.000 megawatt di corrente elettrica. Un progetto faraonico che per ora è solo sulla carta, ma che per volontà del cancelliere tedesco dovrebbe venire reso possibile unendo le forze e risorse dei paesi del Mare del Nord, accelerando gli iter burocratici e offrendo degli incentivi alle imprese. Il cammino sarà certo lungo, ma una cosa appare chiara a tutti. Dopo l'invasione dell'Ucraina, molti paesi europei hanno sostituito le forniture mancanti di gas russo con importazioni di gas dagli Stati Uniti e questa non appare più come una soluzione duratura e sensata.
In chiusura andiamo in Grecia, che è costretta ad abbattere finora in via preventiva quasi 500.000 di pecore e capre nel tentativo di contenere un'epidemia di vaiolo ovino e caprino. Un'emergenza che rischia di mettere in crisi uno dei prodotti di punta del paese, la feta, diventata sinonimo in tutto il mondo del formaggio prodotto appunto in Grecia. Sentiamo da Atene Elena Kaniadakis.
Il primo caso risale al 2024 e da allora gli allevatori greci non dormono sonni tranquilli. Il protocollo prevede che tutto il gregge vada abbattuto non appena si registra un caso di vaiolo ovino, una malattia virale che colpisce gli animali ma non è pericolosa per l'uomo. Siamo disperati, sentiamo di non avere un futuro. Alcuni hanno perso tutti gli animali su cui facevano affidamento, racconta un allevatore della regione greca della Macedonia. Grazie al latte di pecora e capra, la Grecia produce 97.000 tonnellate di feta all'anno, di cui più di 2/3 vengono esportati. Per proteggere le greggi, il commissario dell'Unione Europea per la salute degli animali, Olivier Varelli, ha esortato Atene in una lettera a fare uso dei vaccini contro la malattia. Le dosi verrebbero consegnate in modo gratuito da Bruxelles, ma il governo ellenico ha risposto con un secco no. Autorizzare il vaccino vorrebbe dire classificare la Grecia come un paese in cui il vaiolovino è endemico e il rischio è che gli altri paesi decidano di limitare le importazioni dallo Stato mediterraneo. Il ministro dell'agricoltura Kostas Tsiaras ha aggiunto che non esiste un vaccino approvato in Unione Europea. La situazione è in effetti ingarbugliata. L'Unione Europea ha nelle proprie scorte questo vaccino che è utilizzato in paesi come Turchia e Giordania, ma non è approvato a livello europeo. Questo non perché non venga considerato sicuro. Il motivo, ha spiegato un portavoce della Commissione europea al sito di Politico, è che il vaiolovino non è circolato negli Stati membri per decenni e i produttori non hanno mai chiesto di autorizzare il vaccino all'Agenzia europea per i medicinali. Il mancato via libera di Atene ha scatenato la rabbia di molti allevatori che hanno protestato in tutto il paese accusando il governo di averli abbandonati.
E noi parcun in voglia, che mia eclisi!
Alcuni si sono rivolti ai vaccini contrabbandati fatti arrivare dalla Turchia. Secondo le stime del governo sarebbero state somministrate 1 milione di dosi non autorizzate, alterando i dati epidemiologici. Atene punta sull'isolamento degli animali per sconfiggere l'epidemia, ma molti temono che queste misure non siano più sufficienti.
Che non c'è altro modo per elencare i nostri.
Non c'è altra soluzione, occorre vaccinare in modo mirato, ha dichiarato Dimitris Kuretas, governatore della regione della Tessaglia, cuore agricolo del paese. Sono tanti focolai in corso e con l'arrivo della primavera le infezioni rischiano di aumentare, ha avvertito.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon pomeriggio.